Vi invito ad aprire la parola di Dio in Efesini a capitolo 4. Leggiamo questi testi introduttivi, versetti 7 e 8. Efesini 4, 7 e 8. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Nel trattare la persona e l'opera dello Spirito Santo, siamo arrivati a considerare l'argomento dei doni dello Spirito, che riguarda, diciamo, l'aspetto del servizio della vita del credente. Durante quest'anno, perché è un anno che stiamo parlando intorno a questo insegnamento della persona dello Spirito Santo, noi abbiamo visto la personalità dello Spirito Santo, sottolineando che egli è una persona, egli è una persona divina, ed egli è una persona divina che dimora nella vita del credente, di colui che ha accettato la salvezza di Cristo. Poi abbiamo visto un po' quella che è l'opera dello Spirito nel mondo, verso il mondo, la sua opera al momento della conversione del credente, tutte quelle dinamiche che succedono nella vita del credente quando egli, la persona dello Spirito Santo, dimora, entra nella vita del credente, lo rigenera, lo adotta, lo battezza. Tanti aspetti abbiamo visto. E poi, ultimamente, abbiamo visto l'opera dello Spirito Santo dopo la conversione, ciò che fa nella vita del credente. E ci siamo soffermati sull'aspetto della pienezza dello Spirito Santo. È un ordine. Abbiamo visto, è un ordine, un comandamento. Tutti i credenti devono essere ripieni dello Spirito Santo. E sono argomenti che stiamo trattando anche la domenica pomeriggio. Ci stiamo servendo del libro Se tu vuoi andare lontano, ed è un ottimo libro. Io lo lessi la prima volta quando avevo 16 anni e fu un libro che mi diede delle linee di condotta per vivere la vita cristiana. È molto utile. E vi invito a partecipare la domenica pomeriggio a questi incontri. Sono formativi. Non è come anziani, non è che lo diciamo perché vogliamo tanta gente agli incontri. Vogliamo che si frequenti per il vostro utile, per la vostra crescita, per la nostra maturità cristiana. Sono incontri utili e quindi sottolineo ancora una volta che vi esortiamo a frequentare gli incontri della domenica pomeriggio. E tra i vari argomenti che abbiamo trattato durante questo anno, ce n'è uno che sempre mi commuove, che impreziosisce riccamente, in maniera profonda, il mio cuore, ed è il compito dello Spirito Santo non è quello di parlare di sé, ma è quello di glorificare il Signore Gesù. È straordinaria questa dottrina che ci viene insegnata nella parola di Dio. Lui, essendo Dio, mette davanti Gesù e vive, opera, lavora nella vita del credente affinché Gesù venga glorificato. È detto nel Salmo 2 che bisogna rendere omaggio al Figlio e lo Spirito lo fa in maniera continua. Continuamente egli omaggia, glorifica il Signore Gesù. È il suo compito quello di glorificare Gesù. E nel corpo di Cristo lui agisce per Gesù, gli guadagna delle anime, le trasforma alla sua immagine e lo comunica alle membra di Cristo. È un'immagine di questo compito dello Spirito Santo che fa continuamente quello di mettere davanti il Signore Gesù, quello di glorificare. Un'immagine la troviamo ad esempio in Genesi al capitolo 24, dove ci viene raccontata la storia di questo servo di Abramo, Eliezer, che Abramo dice: vai nel mio parentado, vai lì dove sono nato e trova una moglie per mio figlio. Cosa fa questo servo? Questo servo si mette in viaggio e incontra quella di cui Dio aveva preparato il cuore. E cosa fa quest'uomo? Non parla di se stesso, parla dello sposo, gli presenta lo sposo, che lo attende e poi gli offre dei doni magnifici che sono un impegno della ricchezza e della felicità che presto saranno di questa donna. Questo servo fa, diciamo, parla del figlio a questa donna che Dio aveva preparato. E così è anche successo nella nostra vita spirituale. Dio pure manda il suo spirito nel mondo per cercare e preparare la Chiesa, la sposa del suo figlio. E cosa fa lo Spirito Santo? Vince il suo cuore, il cuore di ogni credente, parlando non di se stesso, ma di Gesù. È lo Spirito che parla di Gesù per convincere le anime. E lo arricchisce con i suoi doni, pegno della gloria e della felicità celeste. Poi, quando essa sarà pronta, cosa farà lo Spirito? La condurrà ad incontrare il Signore perché le nozze dell'agnello siano celebrate. Questo è quello che fa lo Spirito, glorificare Gesù. Glorificare Gesù attraverso la Chiesa. Non è meraviglioso tutto questo? Non si rimane straordinariamente meravigliati intorno a questa opera dello Spirito Santo che egli rende omaggio al Figlio? E poi in merito ai doni dello Spirito, ebbene questi rientrano, abbiamo detto, nell'attività dello Spirito, dello Spirito Santo per quanto riguarda il servizio cristiano. Quando si parla dei doni, si parla di servire gli altri. I doni ci sono stati dati non per glorificare noi stessi, per gli altri, per il servizio della Chiesa, per il servizio del mio fratello, della mia sorella che mi è accanto. Il dono che ho ricevuto è per gli altri, per il servizio. E quindi prima di entrare in questo, di entrare nel dettaglio dei doni dello Spirito, è interessante osservare che il dono per eccellenza Dio l'ha fatto a noi dandoci appunto lo Spirito Santo. È il più grande dei doni. È un dono fondamentale. Egli lo ha dato alla Chiesa. E Gesù lo sottolinea con molta enfasi quando dice: quando però sarà venuto Lui, Lui dice a Gesù, io vado via. Però quando sarà venuto Lui, mette molta enfasi in questo, perché vi servirà. Sarà utile, perché egli prenderà del mio e ve lo darà e mi glorificherà. Gesù stesso dice, guardate che quando verrà lo Spirito Santo in voi, è un grande dono, è un dono per eccellenza. E poi troviamo nella parola di Dio che, oltre ad essere un dono lo Spirito Santo, ci dice la parola di Dio che anche Gesù è un dono. Paolo lo definisce il dono ineffabile del Padre. Abbiamo questi doni. Il dono dello Spirito e il dono di Gesù. Dio dona se stesso ai credenti, fa dono della sua persona ai credenti. Questo innanzitutto bisogna tenere presente, evidenziare. Dio che si dona alla Chiesa, dona se stesso per ciascuno di noi. E i doni che vengono insieme alla persona dello Spirito Santo sono per aiutare gli altri. Per aiutare gli altri e non certo per la nostra gloria personale. Quindi il primo punto, dove sono i testi che ci dicono, che ci parlano dei doni spirituali? Abbiamo quattro liste nella parola di Dio. Tre ne parla Paolo e una lista la troviamo nell'epistola di Pietro. E quindi Paolo ne parla in Romani al capitolo 12, dai versetti 3 a 8, in Prima Corinzi al capitolo 12, dai versetti 7 in avanti, in Efesini al capitolo 4, dal versetto 11 in avanti, e poi Pietro, nella sua prima lettera, al capitolo 4, dal versetto 10 in avanti. Questi sono i quattro testi dove c'è una lista di questi doni dello Spirito Santo, e poi troviamo in essi, in queste liste, anche il perché, il motivo che ci sono stati dati, per cui ci sono stati dati questi doni. Cosa non si intende per dono spirituale? Che cosa non è un dono spirituale? Non si tratta di un incarico. Il dono non è un incarico. Il dono è una capacità spirituale che può essere esercitata sia che l'individuo ricopra un incarico, sia che questo individuo non ricopra un incarico, ad esempio. Essere un anziano non è un dono, è un incarico. Però fare l'anziano significa che questa persona, questo credente, ha un dono di governo. Ma questo dono di governo lo può esercitare in altri ambiti, non soltanto nel fare l'anziano. Essere un diacono non è un dono, è un incarico. Però per esercitare l'incarico di diacono devi avere il dono del servizio. Quando si parla del dono di pastore, non è che ce l'ha soltanto colui che in alcuni ambienti è il pastore, ma è quel credente, quella credente, che ha una capacità di esortare, aiutare i credenti. E può essere un responsabile dei giovani, può essere una mamma in famiglia, può essere una sorella tra le sorelle, che ha il dono di pastore. Quindi il dono non è un incarico. Questo è il primo punto. Poi non si tratta nemmeno di un talento. Avere un dono non vuol dire avere un talento. Non esiste il dono della musica. Sebbene questi talenti, il fatto che io sappia suonare, può essere di aiuto, è un aiuto all'assemblea, ma non è un dono. Un talento certamente può essere messo a beneficio della Chiesa, oppure no, io posso avere il talento di suonare la chitarra, ma non lo esercito. Il dono invece deve essere sempre, sempre messo al servizio della Chiesa. Il talento no. Un talento naturale viene dato da Dio per il tramite dei nostri genitori. C'è una persona che nasce che ha una qualità, io mi ricordo di Viviana, che all'età di 2 anni già cantava in assemblea, si alzava in piedi con il suo velo e cantava. E aveva una bella voce, a modo suo però, cantava a modo suo, però aveva questo talento, ma non è un dono. Aveva un talento ed è qualcosa che ha ricevuto, non certamente da me. Ed era a beneficio, i talenti sono a beneficio dell'umanità in genere. I doni spirituali, invece, sono dati da Dio a prescindere dai genitori. E sono donati alla conversione e a beneficio della Chiesa. Della Chiesa. Un dono potremmo considerarlo più come uno strumento che come un gioiello da ammirare. E allora che cosa si intende per dono spirituale? Il Nuovo Testamento usa un termine, quando si parla di dono spirituale, che è carisma. Carisma. Soltanto che la Bibbia ne parla in un modo e nel mondo abbiamo un altro tipo di significato. Nel mondo si dice che quella persona c'ha carisma per dire che c'è una forte personalità, riesce a tenere il gruppo, se lo trascina dietro. E la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che quando si parla di dono, il significato è un dono della grazia di Dio, è una manifestazione della grazia di Dio. C'è un termine che è simile a carisma ed è pneumatica, che vuol dire cose concernenti lo Spirito. Questi sono i doni dello Spirito, non quello che intende il mondo, ma quello che intende la parola di Dio è che il dono è una manifestazione della grazia di Dio. Nel trattare negli altri incontri l'opera dello Spirito Santo nella vita di colui che accetta il Signore, dicemmo che questa persona, nel momento in cui viene, accetta il Signore Gesù, cosa fa il Signore? Ed è, c'è un testo che conferma questo, immerge questa persona nello Spirito per formare il corpo di Cristo. Lo immerge nello Spirito per formare il corpo di Cristo. E allora qualcuno, sentendo di poter lavorare per il Signore, poter dare una mano, una persona potrebbe dire, ah, mi è sempre piaciuto fare questo, dare una mano, fare un servizio cristiano, lavorare nel campo missionario. Però è importante fare una sottolineatura. Per lavorare per il Signore bisogna essere del Signore. Non posso lavorare nel corpo di Cristo ed essere fuori del corpo. Paolo in 1 Corinzi 12 dice appunto, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati in un solo spirito. Prima Corinzi capitolo 12. E questo è un altro meraviglioso testo che ci fa capire due cose che le ho già dette, ma le ripeto. Alla conversione questo individuo viene immerso nello Spirito e forma il corpo di Cristo. Diventa un membro di quel corpo glorioso di Cristo. Ma poi il Signore non si ferma lì. Oltre ad immergerci nello Spirito, ci abbevera dello Spirito. Cioè lo Spirito Santo viene a dimorare nella nostra vita. Sono due le realtà che succedono alla conversione. Vengo immerso e vengo abbeverato. Vengo immerso e vengo riempito dello Spirito Santo. In questa condizione, essendo del corpo di Cristo, ecco che posso lavorare per il Signore. Divento un membro e posso operare. E mentre lo Spirito viene dentro di me, porta dentro di me anche il dono o i doni che Lui ha deciso di darmi. Da lì in avanti posso servire. Senza questa realtà non si va da nessuna parte. Come il corpo è nell'aria e l'aria è anche nel corpo, e queste due realtà non possono fare a meno una dell'altra, cioè non è che posso vivere nell'aria senza avere aria in me, oppure avere aria in me e non vivere nell'aria, così è nello Spirito. Devo essere inserito nello Spirito e devo essere riempito dello Spirito, immerso e abbeverato dello Spirito. Questa è la condizione del credente per poter operare, lavorare nel campo cristiano. Quindi, come nel corpo umano ogni membro ha una particolare funzione, così è di ogni credente all'interno del corpo di Cristo che è la Chiesa. Ricordiamo che il corpo di Cristo è un organismo, non è un'organizzazione, e ogni credente è unico. Non troverò mai un altro io o un altro tu nella Chiesa. Noi siamo unici e questa unicità ci viene data dal dono o dai doni che lo Spirito ci ha fornito. È vero che in una Chiesa locale lo Spirito può dare dei doni simili a persone diverse, ma c'è una specificità che ci distingue. Romani capitolo 12 è scritto: avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Doni differenti. E anche Paolo, sempre Paolo, in Efesini capitolo 4 dice: secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che fornisce doni differenti secondo la misura che ha deciso Lui, secondo la sua decisione. Ogni credente deve funzionare nel corpo di Cristo proporzionato al dono conferitogli, né più né meno. Arriviamo quindi alla distribuzione dei doni spirituali. Chi sceglie il dono che dobbiamo ricevere? Allora, ogni credente ha almeno un dono. Ma chi sceglie quel dono per quel credente? La parola di Dio ci dice che il Signore Gesù dona alla Chiesa uomini specifici con dei doni specifici. Abbiamo letto all'inizio in Efesini al capitolo 4, versetto 8: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Qui Paolo prende spunto dal Salmo 68 e sviluppa un'immagine, quella di un generale vittorioso che ha il diritto di fare dei doni a coloro che lo hanno aiutato, che gli sono stati accanti, che si sono identificati con lui. E così Cristo, avendo catturato, cioè liberato quelle persone che erano sotto il potere di Satana, avendoli fatti prigionieri per mezzo della redenzione, egli che è il vincitore li fa dei doni, fa diventare dei doni alla Chiesa. Cristo li ha vinti per darli alla Chiesa. E più avanti nel versetto 11, sempre di Efesini 4, dice: è Lui, riferendosi a Gesù, che ha dato alcuni come apostoli, profeti, dottori, eccetera, eccetera. È Lui che ha dato. Gesù fa dono alla Chiesa di queste persone che hanno dei doni particolari. Ma la Bibbia afferma altrettanto che è lo Spirito Santo che sovranamente decide quale dono deve avere quella persona. Gesù fa dono delle persone che hanno i doni, però lo Spirito decide quale dono quella persona deve avere. e dice in 1 Corinzi 12, tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo doni a ciascuno in particolare come vuole, come vuole. E lo Spirito decide che quel credente deve avere quel particolare dono, quella sorella deve avere quel particolare dono. È lo Spirito Santo. Però uno potrebbe dire, leggendo 1 Corinzi 12, 31, che uno potrebbe scegliersi il dono. Perché lì Paolo, in 1 Corinzi 12, 31, dice desiderate ardentemente i doni maggiori. Allora uno dice, ah ecco, vedi, io posso scegliere. Posso scegliere. E quindi vuol dire per caso che io in preghiera devo chiedere al Signore, Signore io voglio quel dono, ti supplico, dammi quel dono, ti prego, dammi per forza quel dono. È così che si deve comportare il credente? Molte persone hanno agito così e sono cadute nello scoraggiamento quando hanno visto che non sono state esaudite. Se dovessimo scegliere noi il dono che ci servirà per servire i credenti, faremmo solo dei danni. Invece, meno male che è il Signore, attraverso lo Spirito Santo, che decide quale dono ogni credente deve avere. È Lui che decide. Questo ci rallegra, perché è una scelta sua. Lui decide ciò che devo fare. E anche se è un dono poco appariscente, poco in vista, comunque deve essere oggetto o soggetto di ringraziamento, perché è Lui che mi ha scelto di fare quella cosa, che mi ha dato quel dono. Ci sono doni che sono in vista, altri doni che non sono in vista. Ma questo non vuol dire che mi devo sentire inferiore se ho un dono poco appariscente. È comunque una scelta dello Spirito. Sovranamente lo Spirito ha detto, tu devi avere per me questo Spirito. Ad ogni figlio di Dio è accordato almeno un dono. Alla conversione, come abbiamo visto, siamo stati immersi nello Spirito per formare il corpo di Cristo e diventiamo anche dimora dello Spirito Santo. E lì, in quel momento, alla conversione, lo Spirito porta con sé anche i doni spirituali che verranno, lì capiremo, lì scopriremo man mano che ci adopereremo nell'assemblea. Se io voglio scoprire il dono, ma questo è un argomento che vedremo la prossima volta, devo lavorare, mi devo applicare. E ora provo a fare una cosa, e ora provo a fare un'altra cosa, finché alla fine non scopro quello che è il dono o i doni che lo Spirito ha deciso di darmi. Ma devo operare, mi devo dar da fare, se no non lo scoprirò mai. Se sto sempre seduto a casa, non lo scoprirò mai questo dono. Però ogni credente ha un dono. Efesini 4:7, ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. E in 1 Pietro 4:10, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, tutti, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. E questo è davvero un privilegio, sapere questo, che noi possiamo servire a qualcosa, con tutti i nostri limiti, è vero. Proviene tutto dal Signore, però Lui si serve di noi. Questo è qualcosa che ci deve innalzare le nostre preghiere nel ringraziarlo per quanto ha fatto per noi. Al più umile dei credenti, al meno colto, al più giovane convertito, a tutti i credenti lo Spirito Santo accorda almeno un dono. Sta a noi poi scoprirlo. E poi i doni sono distribuiti al corpo di Cristo nella sua interezza. I credenti chiaramente non ricevono tutti lo stesso dono, ma è anche vero che un credente non possiede tutti i doni. Ognuno di noi ha dei doni differenti, ma ognuno di noi non ha tutti i doni. Può avere uno, altri due, tre, ma non ne ha tutti. Infatti, dice Paolo, capitolo 12 di 1 Corinzi, infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, e così via, per dire che ognuno c'ha il suo dono, Se non possiamo avere tutti i doni, è anche vero che tutti non possiedono lo stesso dono. E qui bisogna essere umili, restare nella sobrietà e gioire del dono che abbiamo ricevuto senza guardare gli altri. E deve anche corretto sapere che non tutte le chiese possiedono tutti i doni che troviamo negli elenchi dei testi biblici. Evidentemente lo Spirito non lo ritiene opportuno. Evidentemente la crescita di quella chiesa è tale che non ha bisogno di tutti i doni, ma di alcuni doni. Come è anche vero che nella storia della Chiesa non sempre ci sono stati tutti i doni. C'è stato un periodo storico dove servivano determinati doni e altri periodi storici che c'erano altri doni. Ma nella sua interezza, nella storia della Chiesa, ci sono tutti i doni. Quindi non preoccupiamoci se nella nostra assemblea non ci sono tutti i doni. Lo Spirito Santo ha deciso così. Ha deciso così che in questo momento storico, che in questa chiesa locale, siano giusto quelli che noi abbiamo. Lo Spirito Santo fa i doni alla Chiesa come Egli vuole, ed Egli sa esattamente di cosa ogni credente, ciascuna chiesa locale e ciascuna generazione ha bisogno. I doni sono garanzia di grande spiritualità? Avere un dono vuol dire grande spiritualità? No. È possibile avere dei doni, ma è possibile vivere una vita non nella santificazione. E l'esempio ci viene proprio dalla Chiesa di Corinto. Questi credenti che avevano, tanti credenti avevano i doni, ad esempio, delle lingue, ma purtroppo erano carnali. Dice Paolo, erano bambini. Non vivevano una santificazione, però avevano dei doni. Quindi avere un dono non vuol dire necessariamente essere spirituale. Spirituale. Quali sono gli scopi dei doni? Quali sono le loro finalità? Ogni credente, abbiamo detto, ha un dono e noi dobbiamo scoprirlo con l'aiuto del Signore. E questo è bene saperlo perché ogni credente dovrà presentarsi davanti al trono di Cristo, davanti al tribunale di Cristo. In Seconda Corinzi, al capitolo 5, versetto 10, è scritto: «Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di che cosa? Di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male». I credenti devono essere giudicati per ciò che hanno fatto e per come hanno utilizzato il proprio dono al tribunale di Cristo. È chiaro che non stiamo parlando della salvezza, quello è un altro discorso che riguarda gli increduli e saranno davanti al trono bianco, ma i credenti dovranno passare per il tribunale di Cristo e lì il Signore premierà o non premierà in base a quello che ha fatto nella propria vita cristiana. Quindi questo è un argomento importante, sapere che dovremmo incontrare il Signore al tribunale. Ma quali sono le finalità, le ragioni dei doni? Innanzitutto, per la gloria di Dio. Prima Corinzi 10 è scritto: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Tutto, tutto. Deve essere sempre alla gloria di Dio. Anche il dono di carità, anche il dono della generosità, anche il donare tanti soldi, tanti beni, anche quello deve essere fatto alla gloria di Dio e non per mettere in risalto la mia persona. Ogni dono deve essere fatto alla gloria di Dio, per la gloria del Signore stesso. La gloria va sempre al donatore e non a colui che ha ricevuto il dono. Prima Pietro 4, versetto 11, è scritto: «Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen». E poi, oltre per la gloria di Dio, è per l'utile comune. Lo abbiamo detto prima, più volte, è detto in Prima Corinzi 12: «Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune». E sempre Pietro, in prima Pietro 4, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. I doni sono per gli altri, per gli altri. Tutti coloro che rientrano nel nostro raggio di azione devono beneficiare del mio dono. E se tutti facessimo così, ecco che il corpo di Cristo è vivo, è vivo. Terzo motivo, per l'edificazione del corpo di Cristo. In Efesini al capitolo 4 Paolo dice: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Ecco che queste sono le grandi ragioni per cui il Signore ci ha dato dei doni: per la sua gloria, per l'utile comune e per l'edificazione del corpo. Ogni credente ha un dono e lo ha per delle ragioni ben precise. Cosa abbiamo visto questa mattina? Abbiamo visto che ogni credente, come ha l'obbligo e l'ordine di essere ripieno dello Spirito, ha anche ricevuto almeno un dono dal Signore. E si tratta di un'azione sovrana dello Spirito Santo e lo dona come egli vuole. E quindi dobbiamo accettare la sua volontà. E tali doni sono indispensabili non per me, ma per il servizio cristiano. E le funzioni sono per dare gloria a Dio, per il bene degli altri, per l'edificazione della Chiesa. Approfondiremo questo argomento la prossima volta, vedendo poi i vari doni e poi come si ricerca e come si sviluppa un dono spirituale. Però ricordiamoci che non è agli uomini che dobbiamo rendere conto, lo abbiamo ricordato stamattina. Dovremo rendere conto al Signore, dinanzi al tribunale di Cristo, per come abbiamo utilizzato i doni spirituali. Ogni giorno che passa ci avvicina sempre di più a quel glorioso giorno del ritorno di Gesù. Ogni giorno che passa, a prescindere dagli avvenimenti, ogni giorno che passa ci avvicina al ritorno del Signore. Siamo pronti? Forse a qualcuno la mia domanda darà un po' fastidio, e allora chiedo: hai invitato Gesù ad entrare nella tua vita? Perché chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Sei stato rigenerato dallo Spirito? Hai nella tua vita quella fonte d'acqua viva che è lo Spirito Santo? Sei consapevole che questa azione vuol dire avere Cristo in te, tutta la divinità, la Trinità nella tua vita, e che Egli sarà sempre con te? Allora forse qualcuno potrebbe dire: sì, ma io ho la mia vita, ce l'ho la mia vita, non ho bisogno di quest'altra vita. Ma quella vita che tu dici di avere è un po' di vita, è un po', è una piccola parte, non è sufficiente per dire di avere una vita abbondante nel Signore. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. E quindi che ciascuno di noi possa chiedere a Dio di mostrarci i nostri cuori per sapere come lo stiamo amando e onorando, di mostrarci la nostra vita per come lo stiamo servendo con i doni che ci ha donato. E questo in modo tale che quando Cristo verrà possiamo essere pronti. Amen.